È impossibile rimanere a casa se abbiamo capito che in mezzo a noi c'è il Signore. È veramente impossibile per un nato di nuovo, per un figlio di Dio. È veramente impossibile. Voglio invitarvi ad aprire in Atti capitolo 14. Atti capitolo 14. Lunedì, studiando a casa con la mia famiglia, i miei familiari mi hanno suggerito questo messaggio, in modo particolare Daniel. Nelle considerazioni finali che vedremo, appunto Daniel faceva notare che dopo il brano che abbiamo meditato e mediteremo assieme questa sera, è impossibile, diceva Dani appunto, rimanere instabili se abbiamo davvero afferrato il contenuto del messaggio dell'Evangelo. Quindi è impossibile rimanere instabili se abbiamo afferrato bene l'Evangelo. Allora il titolo è questo: tre risultati o tre elementi di una fede ben salda. Ho voluto dare questo titolo. Allora leggiamo dal versetto 19 del capitolo 14. Versetto 19. Allora giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si alzò ed entrò nella città. Il giorno seguente partì con Barnaba per Derba e dopo per aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a Listra, a Iconio ed Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Quindi, attraversata la Psidia, giunsero in Panfilia. Dopo aver annunziato la parola a Perga, scesero ad Attalia e di là salparono verso Antiochia, da dove erano stati raccomandati dalla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuta. Giunti là e riunita la chiesa, riferirono tutte le cose che Dio avevano compiute per mezzo di loro e come aveva aperto la porta della fede agli stranieri, e rimasero con i discepoli parecchio tempo. Fin qui la nostra lettura. Un brano bellissimo, un brano che mi dà tanta forza, tanta energia, ed è un brano che mi fa anche riflettere intorno alla qualità della mia fede. Allora, ripeto, il titolo è questo: tre risultati, tre elementi di una fede ben salda. Come facciamo noi a capire se la nostra fede è ben salda? In questo brano che abbiamo letto, noi vedremo alcuni elementi che ci fanno capire a che punto è la nostra fede. Parlo ai credenti. Prima voglio fare una premessa che ho fatto già in un messaggio, credo 2 o 3 mesi fa, almeno io me la ricordo perché l'ho predicata, forse voi non la ricorderete, però la voglio ricordare. Vedete, Satana ha un ruolo importante e il ruolo di Satana è verso due direzioni. La prima è verso i non credenti. Satana non vuole che i non credenti si convertano. Ed è infelice quando un'anima viene strappata al Signore. Nel cielo si fa festa, ma Satana davvero è disperato quando un'anima si arrende al Signore. E Satana, fratelli e sorelle, sapete cosa fa per non far convertire le persone? Le sue carte se le gioca tutte. In tutti gli ambiti della vita esistenziale dell'uomo si gioca le sue carte con potenza. Ad esempio, versetto 19, se riguardiamo un attimo, dice che Paolo, sarebbe interessante leggere tutto il capitolo, succedono delle cose, delle cose importanti nei precedenti 18 versetti. Guardate, arriva ad Antiochia, che cosa succede? Da Iconio, alcuni giudei, i quali sobillarono la folla. Sembra un elemento di poco conto. Dei giudei si muovono, vanno dove sapevano di trovare Paolo, è vero, a Listra, e iniziano a fare un lavoro sotto sotto. Usa dei non credenti Satana per lavorare sotto sotto. Io ho provato a immaginare, io mi diverto molto quando leggo e medito la parola, mi diverto molto, molto nel pensare cosa loro possono dire, è vero, cosa pensavano in questo momento. Questi hanno istigato, sono stati dei guastatori dell'opera di Dio. Cosa pensavano? Molto probabilmente iniziavano a dire: oh, hai notato Paolo? Hai notato l'apostolo Paolo? È un po' pesante, è vero, è duro quando parla. E poi un po' anche offende, perché dice che noi così, noi colà. Ma avete notato Paolo? Ha un messaggio davvero difficile. Poi se lo ascoltate bene, il suo messaggio, un messaggio sessista, si direbbe oggi, è anche maschilista. Mamma mia, se è maschilista apostolo Paolo. È anche un po' bigotto. Io provate a immaginare, no? Le cose che possono scoraggiare chi si avvicina all'Evangelo. Forse gli avranno detto: ma secondo voi, se voi vi convertite a questa nuova vita, a questa nuova via, ma secondo voi questa è vita? Ma secondo voi vale la pena? Guardate che lui, Paolo, vi vuole fare schiavi. Altro che libertà. L'apostolo Paolo vuole predicare un messaggio perché dovete essere schiavi. Se questa è vita, beh, allora state sbagliando tutto. Voi state cadendo in una schiavitù, molto probabilmente, dicevano questi uomini a queste persone che ascoltavano l'Evangelo. Forse erano dei giovani nella fede, oppure erano dei non credenti che iniziarono ad ascoltare la parola dell'apostolo Paolo. Attenzione! È vero? Non entravano loro e non facevano entrare neanche agli altri. Questa è la strategia di Satana. Usa a livello psicologico dei non credenti per distrarre coloro i quali si avvicinano alla parola. È forte questo. C'è anche un'altra ragione. Quando un non credente che è contro il Signore inizia ad ascoltare la parola o vive insieme a dei credenti, questo è come dice Giovanni capitolo 3, è come se si accendesse una luce intorno a questa persona. E questa luce gli dà fastidio perché gli fa vedere quello che lui o lei non è. Allora questa persona che viene illuminata nei suoi difetti vorrebbe a tutti i costi spegnere, girare l'interruttore e spegnere questa luce. Questa è la strategia di Satana da sempre. Allora Satana deve scoraggiare ed usa i suoi figli, i non credenti, li usa potentemente per scoraggiare coloro i quali che iniziano ad ascoltare la parola di Dio. Vedete, lui usa ogni metodo, non se ne perde neanche uno. Ad esempio dice: divertiti, sei giovane, ma scusami, tu hai 20 anni e ti vuoi perdere in un'adunanza? Ma stai scherzando? Divertiti più che puoi. Mangiamo e beviamo perché domani dobbiamo morire. Vi ricordate cosa dice l'apostolo Paolo in 1 Corinzi 15 a coloro i quali dicono così: mangiamo e beviamo che tanto dobbiamo morire? Che cosa dice l'apostolo Paolo? L'abbiamo studiato con Irene, con Simone, con Samuele, con gli adolescenti. Vi ricordate cosa dice 1 Corinzi 15? Non vi illudete, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E io ho insegnato loro che quando le cattive compagnie ci vogliono portare lontani dal Signore, o meglio, quando le amicizie ci vogliono portare lontano dal Signore, quelli che noi pensiamo amici, ci vogliono portare lontano dal Signore, non sono dei veri amici, sono delle cattive compagnie. E noi dobbiamo stare lontano dalle cattive compagnie, perché corrompono i buoni costumi. Tu puoi essere un bravo giovane, un bravo credente, una brava sorella, un bravo fratello, ma se tu stai insieme alle cattive compagnie, è solo una questione di tempo. Ti porteranno lontano dal Signore, non hai scampo. È proprio come una formula matematica. Vogliono trasmettere, vi parlerò adesso di un fatto, vogliono trasmettere un falso evangelo. Ma Satana è un furbacchione. Non cerca solo di sviare i non credenti, cerca di sviare anche i credenti, perché lui fa due azioni. Lui vuole sviare i non credenti, perché se si convertono non vanno più all'inferno. E lui non vuole che si convertano. Devono andare all'inferno. E poi ha un'altra direzione, verso i credenti. Sapete, Satana sa più dei credenti che noi non perdiamo la salvezza. Nel momento in cui noi ci affidiamo a Gesù Cristo, noi all'inferno non ci andiamo più. Satana lo sa meglio di noi. Lo sa meglio di noi. Satana sa, però, anche un'altra cosa. Satana sa che ti può togliere la gioia della salvezza. Satana ti può togliere la gioia del servizio. Ti può far diventare un burattino, una burattina. Satana sa che può anche scoraggiarti, perché tu possa iniziare a prendere la discesa. Vi voglio presentare l'Evangelo secondo Giuseppe. Vi ho mai parlato dell'Evangelo secondo Giuseppe? In qualche altro messaggio non vi ricordate? No? Allora ve lo racconto adesso. Un mio amico d'infanzia, Giuseppe. Siamo cresciuti insieme e dopo un po' io vengo su a Milano per lavorare e poi mi converto al Signore. Torno giù, rincontro per caso, credo che non era proprio per caso, incontro Giuseppe, questo mio amico d'infanzia. E entusiasta della mia fede, della mia salvezza, avevo 2 mesi di conversione, 3 mesi di conversione, gli dico: Giuseppe, sai, io ho accettato il Signore Gesù e adesso vado in cielo, non sono più perduto. Certo che il Signore è stato veramente buono per salvare uno come me, tu ti ricordi il mio passato, sai cosa abbiamo fatto insieme, ne abbiamo combinati tutti i colori, davvero mi vergogno quando penso alle cose passate. E Giuseppe mi ha iniziato a parlare del suo Evangelo. Sapete la prima cosa che mi ha detto? Voleva persuadermi che la mia scelta era sbagliata. Allora ha iniziato a dirmi: sai, ti hanno fatto il lavaggio al cervello. Gino, ma ti rendi conto? Ti hanno proprio lavato il cervello, non ti riconosco più. Ma scusami, ma lascia stare, ma tu... Ma dai, stasera vieni a ballare con me come ai vecchi tempi, andiamo di là, ci sfreniamo, poi andiamo di là, prendiamo la macchina e andiamo dall'altra parte. Ti ricordi quando facevamo 300 chilometri in una sera? Dai, questo sì che è vita! Ti hanno lavato il cervello. L'Evangelo secondo Giuseppe. Ma Giuseppe mi iniziava a dire anche che io ero schiavo della mia vita. Dice: ma scusa, ma tu non puoi fare più questo? No, non è che non posso fare. Non voglio più fare queste cose. Perché queste cose consumano la mia anima. Allora lui insisteva e io ho iniziato a riflettere, intorno all'Evangelo di Giuseppe. E ho iniziato, Evangelo chiaramente fra virgolette, ho iniziato a pensare: Giuseppe è sposato, ma è divorziato. Il suo Evangelo, quindi se io prendo il suo Evangelo mi porta a, molto probabilmente, a divorziare con mia moglie, perché insegno questo tipo di libertà. Poi ho pensato ancora: Giuseppe ha dei figli. L'Evangelo di Giuseppe lo ha portato a rimanere solo, i figli, ad essere abbandonati. Questo Evangelo non tanto mi piace. Facevo il confronto fra l'Evangelo del Signor Gesù e l'Evangelo di Giuseppe, il mio amico. Poi pensavo ancora, Giuseppe si droga. E quando io gli dicevo a Giuseppe, senti, non farti le canne. Lui, sapete cosa mi diceva? Mai nessuno dalle canne è passato alle droghe pesanti. Io dicevo, guarda che statisticamente tutti quelli che si drogano sono passati dalle canne. L'Evangelo di Giuseppe. Ma poi l'Evangelo di Giuseppe, su dieci parole, 15 erano scurrili, cioè erano volgarità, parolacce. Su 10, 15 ne erano parolacce. E io pensavo, ma questo Evangelo di Giuseppe, però c'è qualcosa che non quadra bene. Guarda un po'. L'Evangelo di Giuseppe diceva ancora che lui non lavorava, quindi andava a fare qualche piccolo furto, ok? Poi dopo ho saputo anche che si è prostituito in qualche caso per comprarsi la droga. L'Evangelo di Giuseppe, lui mi parlava del suo Evangelo, della sua libertà, e io pensavo all'Evangelo del Signore Gesù, dicevo, ma il Signore Gesù invece non mi dice di fare queste cose, mi dice di guardare a mia moglie, di stare insieme a mia moglie, mi dice di amare i miei figli, di prendermi cura, lavorando. No. Io facevo questo confronto nella mia mente e lo lasciavo parlare. L'Evangelo di Giuseppe, sapete dove l'ha portato? Una sera l'hanno preso, morto in un angolino per overdose. Questo l'ho saputo dopo. L'Evangelo di Giuseppe. Forse in questo momento tu stai ascoltando l'Evangelo di Giovanna, di Francesca, di Michele. Non lo so che Evangelo stai ascoltando tu. Ma io ti consiglio di confrontarlo con l'Evangelo di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo dice in Galati, anche se venisse un angelo, sai cosa deve fare? E un angelo ti dice, no, questo tu sei schiavo, se fai così, casa e chiesa, chiesa e casa, sei schiavo. Dice l'Apostolo Paolo, anche se viene un angelo, sia maledetto, anatema, separato, non averci niente a che fare. Tirali un calcio. Lo dice l'Apostolo Paolo. Satana vuole che tu creda a questo Evangelo, l'Evangelo di Giovanni, di Giuseppe, o di Giovanni, di Francesco, chiunque esso sia. Vedete, dicevo a Daniel hai ragione, se abbiamo afferrato bene l'Evangelo, e l'abbiamo afferrato appieno, nessuno ci potrà spostare neanche di un millimetro. Neanche di un millimetro. Nessuno ci potrà spostare dalla parola di Dio, dalla nostra vita spirituale, nessuno, ma se l'abbiamo afferrata bene. Cosa significa afferrare bene l'Evangelo? Beh, io sono convinto, adesso vedremo qui cosa succede a Paolo, ma io sono convinto, fratelli e sorelle, che afferrare bene l'Evangelo vuol dire innanzitutto afferrare le promesse di Dio. Qual è la promessa di Dio? Che noi andremo in paradiso. Venite con me un attimino, teniamo il segno qua, in Prima Corinzi, al capitolo 2. Parlavamo prima con Benedetta dei nostri acciacchi, ci consolavamo. Benedetta dice, Gio, stiamo diventando vecchiette. È vero, Benedetta, è proprio vero, cara sorella. Capitolo 2, Paolo parla fa un confronto col mondo, con le cose di Dio, e dice, a versetto 9, ma, questa congiunzione avversativa, ma, come scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. È bellissimo questo. E giustamente diceva Benedetta prima, Gino, ma anche se noi pensassimo a quello che Dio ci ha preparato, ma è troppo grande, è vero. Lo dice qui, è veramente immenso. Andiamo ancora in seconda Corinzi, capitolo 12 questa volta. Versetto 4. In un contesto, l'Apostolo Paolo viene rapito in paradiso e udì al versetto 4, parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunziare. È bellissimo. Sapete quante promesse ci sono nella parola di Dio per l'uomo? Per il credente, non per gli uomini. Per il credente ce ne sono più di 3.000. Tutte per il credente. È bellissimo. Paolo si ricordava di queste promesse. L'apostolo Paolo viveva con una giusta concezione del tempo. Non si stava giocando tutto in 100 anni di vita. Ma l'apostolo Paolo aveva una visione eterna della vita. L'eternità. Come è vero che chi non si convertirà per l'eternità sarà da solo nell'inferno per l'eternità, per miliardi di anni. Come è vero questo, è vero anche che il credente starà per l'eternità alla presenza di Dio. Paolo si ricordava di queste promesse. Quindi aver afferrato la vita eterna vuol dire aver capito questo, vuol dire essere uomini e donne consacrate. Che significa essere consacrati? Non voglio fare un messaggio, ci vorrebbe molto tempo. Vuol dire che tutto quello che riguarda la mia vita temporale deve avere un secondo posto dopo il Signore. Al primo posto il Signore. Devo fare una scelta lavorativa? Primo posto il Signore. Devo fare una scelta scolastica? Diceva bene Daniele. Ho in cuore di onorare il Signore. Fai bene Daniele. Prima il Signore. Devo scegliere se fare una vacanza in un certo modo o in un altro. Prima il Signore. Prima il Signore. Prima il Signore. Questo è un uomo e una donna consacrati. Prima il Signore. Allora, quali sono i tre elementi che troviamo qua in questo brano? Li vogliamo vedere? Tre elementi che ci fanno capire se la nostra fede è una fede stabile. Allora, versetti 14 e 15. Del capitolo 14. Allora, ma gli apostoli Paolo e Barnaba, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi. Voi sapete il contesto, no? Loro fanno un miracolo e questi abitanti cosa fanno di Listra? Prendono e vogliono adorarli, vogliono offrire dei sacrifici, li vogliono adorare. Beh, forse noi avremmo detto, però dai, insomma, dai, qualche riconoscimento si può anche avere, che c'è di male, no? Prendersi un po' di gloria, dai, un pochettino, cosa c'è di male? Poi tutto sommato, insomma, ne ho fatte di strada, adesso ho fatto un miracolo, sì, nel nome di Gesù, però voglio dire, io ho imposto le mani, ho guardato dove era questo uomo che era pronto per essere guarito, insomma, dai. La prima caratteristica, se la tua fede è stabile, è che tu in tutte le circostanze della tua vita vuoi dare gloria a Dio. Guardate cosa fanno. No, noi siamo uomini come te. Stesso concetto ripetuto in Atti 10:26, vi ricordate Pietro? Quando si volevano buttare davanti i piedi di Pietro. No, Cornelio, no, sono un uomo come gli altri. A Dio la lode, a Dio l'adorazione, a Dio la gloria. Ma poi in Atti 12, non abbiamo il tempo, lo andate a vedere voi, c'è un uomo che si è preso la gloria. Chi si ricorda? Un re. Erode si è presa la gloria di Dio. Cosa gli è successo a Erode? È morto mangiato dai vermi. Ha fatto una brutta fine. È bellissimo questo fatto. Guardate, noi dobbiamo dare prima di tutto la gloria a Dio. Dobbiamo essere preoccupati dell'onore di Dio. Se questa caratteristica sta nella nostra vita, allora noi abbiamo un inizio di fede salda. Mi piace Davide. Vi ricordate quando andò a portare da mangiare i fratelli mentre erano in guerra e Golia offendeva il popolo di Israele e Davide, ascoltando, si fece avanti dicendo: chi è questo incirconciso che offende le schiere dell'Eterno? un uomo preoccupato dell'onore di Dio e dell'onore dei credenti. Io mi chiedo, dove sono questi uomini, queste donne? Ci sono? Forse siamo preoccupati un po' delle nostre cose, è vero? Siamo preoccupati di tante cose. Un uomo veramente straordinario. Secondo, un uomo, l'Apostolo Paolo, che amava veramente i non credenti. Versetto 6. Versetto 19. Guardate, a Icono alcuni giudei, i quali sobillarono la folla, essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Allora Paolo va lì, si mette a parlare dell'Evangelo, ci sono dei contraddittori che hanno detto, oh, e basta, mamma mia, sei pesante, eh? Lo hanno lapidato. E chi l'ha visto? Dice, questo è morto, lasciamolo, è morto, ce ne possiamo andare. Beh, Paolo dopo si alza, dopo un po', e io a posto di Paolo avrei detto, scusate, io la mia parte l'ho fatta. E là mi hanno lapidato prima, e qua mi lapidano, mi tirano gli sassi. Tutto sommato, io la mia parte l'ho fatta. Quanti anni me ne ho portato già, Signore? La mia parte l'ho fatta, basta, mi fermo. Adesso arrangiatevi, mamma mia, come sono malvagi, malvagi non credenti. Basta! Avrebbe detto, io avrei molto probabilmente detto così. Guardate che fa Paolo, versetto 20. Mentre i discepoli venivano attorno a lui, egli si rialzò ed entrò nella città. Allora Paolo sei pazzo. Allora l'Apostolo Paolo è pazzo. Questo rientra nella città. È incredibile. Che cosa spinge Paolo a fare così? Il primo punto, fratelli, le promesse di Dio. Ma Paolo veniva spinto da un'altra cosa. Venite con me in Romani capitolo 1. Versetto 14. Io, l'Apostolo Paolo, sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Paolo si sentiva debitore. Vedeva un non credente e si sentiva debitore. Certo, non si metteva a fare festini con i non credenti. Non è che andava a ballare con i non credenti. Però i non credenti li evangelizzava, li parlava del Signore. Quando avevano capito e non volevano sapere, ok, tu per la tua strada, io per la mia strada. Ma Paolo amava le anime. Paolo si ricordava che il Signore Gesù ha detto, andate per tutto il mondo e fate miei discepoli. Paolo non aveva dimenticato questa parola e la conservava nel suo cuore come se fosse il primo giorno. L'Apostolo Paolo sapeva, fratelli, torniamo in Atti 14, lui lo sapeva bene, al versetto 22, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molti applausi. Tutti ci applaudiranno, dice qua. Guardate, essere dei credenti, vi diranno tutti, bravo, ma che bella scelta che hai fatto, bravissimo, bravo, bravo, bravo. Diranno così? Vi diranno, ma tu sei pazzo. Vi diranno, ma tu sei esagerato. Vi diranno, tu stai sprecando la vita. Vi offenderanno, vi oltraggeranno a livello morale, a livello psicologico. Fratelli, tutte le mattine, tutti i giorni subiamo queste cose, sì o no? A meno che siamo delle pecore travestite da lupi. Allora, se un lupo sta insieme a un altro lupo, non succede niente, è vero? Ma se io sono una pecorella e sono insieme a un lupo, che cosa farà quel lupo? Mi vorrà mangiare. E io cosa farò? Non potrò stare sempre in quel lupo, insieme col lupo, perché mi mangerà. Sì o no? Paolo era debitore verso tutti gli uomini. Terzo, versetto 22 ancora, la prima parte. Paolo si prendeva cura, fratelli e sorelle, non solo dei non credenti, non solo dell'onore di Dio, ma Paolo era preoccupato anche dei credenti. Guardate cosa fa. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Fortificava. Paolo incontrava un giovane nella fede e diceva: ah, scusa, che scuola biblica vai tu? Ah, buono, vai, perfetto. Oppure trovava qualche altro, si convertiva qualcuno, dice: senti, adesso insomma io ho tante cose da fare, mi devi capire, arrangiati un po', sai, io ho anche la mia famiglia, devo fare questo, devo fare quest'altro, insomma, mi devi capire, poi ho molte attività. Quando l'apostolo Paolo incontrava un giovane nella fede, lui non lo lasciava se prima non lo faceva diventare un uomo saldo nella fede. È forte qui. L'apostolo Paolo fortifica il coraggio dei discepoli che si trovavano in mezzo ai lupi. L'apostolo Paolo dice qua, li esortava a perseverare nella fede, li esortava, cioè li sgridava anche, li incoraggiava, ma allo stesso tempo li sgridava. Guarda che non stai comportandoti bene, non è questo il modo di vivere cristiano. Forse vuoi essere un religioso, sarei un religioso, appartiene a qualche religione, va bene, ma questo non è la vita cristiana. Voglio raccontarvi una cosa che mi è successo circa 8 anni fa. Fui invitato a predicare in una testimonianza, non faccio i nomi, è arrivato in quella testimonianza, io non conoscevo nessuno, il Signore aveva messo sul mio cuore un preciso messaggio che riguardava la condotta pratica del credente. Allora vado lì, dopo un po', mancavano una mezz'oretta, c'era un fratello che mi conosceva e mi ha chiamato da parte, mi fa: Gino, senti, ti posso parlare? Faccio: va bene. Mi ha parlato da parte: sai Gino, io ho una figlia qui presente che non cammina bene nelle cose del Signore. E se tu adesso predichi un messaggio forte, si potrebbe offendere. Io so che tu hai un messaggio forte, diretto. Sai, mia figlia si potrebbe offendere, poi magari decidi di non venire più in adunanza. Io ho detto: fratello, guarda, io predicherò quello che il Signore mi ha messo nel mio cuore. Non so se potrà toccare o offendere tua figlia. Io però, il Signore mi ha messo nel mio cuore un messaggio e sono sicuro che devo predicare quel messaggio questa sera. E ho predicato quel messaggio. Alla fine di questo messaggio, dopo 5 minuti che parlavo con i credenti, è arrivata questa ragazza, mi ha detto: Gino, ti posso parlare? Faccio: sì, non faccio nomi perché qualcuno di voi forse potrebbe conoscerlo. Mi fa: ti voglio dare questo bigliettino, ho scritto qualcosa per te, però ti voglio dire questo: grazie, ti ringrazio. Io ho detto: ringrazio il Signore, non devi ringraziare me. Allora, perché ho raccontato questo particolare? Poi non vi dico cosa c'era scritto sul bigliettino. Perché a volte noi, fratelli, pensiamo che quando si esorta sia sbagliato. Invece quando un credente cammina male, bisogna gridare che stai camminando male, che stai vivendo una vita al margine della Chiesa e ti rendi conto, ma ti piace. E continui a dire: sì, no, mi sveglierò, ma ti stai addormentando ancora di più. No, ma mi rendo conto, ma vai ancora più in basso. Io conosco credenti che hanno perso i figli, perché sono vissuti in un torpore del genere. E mai nessuno li ha esortati. Hanno perso i figli nel mondo. Fratelli e sorelle, E questa è una cosa brutta. Allora io preferisco, come Paolo, prendermi una sassata. Caro fratello, cara sorella, tirami pure una sassata. Però io ti dico, vedi bene la tua vita. Perché tu potresti essere responsabile verso la tua famiglia. Quante volte facciamo tante cose, è vero? Tante cose, ma non siamo mai stanchi. Io sono convinto che ci sono dei credenti che se gli dicessi alle 10 di sera che torno da lavoro, andiamo in gita, andiamo a teatro, andiamo in vacanza, non sarebbero né ammalati né anche stanchi. Ma poi chissà perché, quando si deve andare in adunanza ci si ammala. C'è una malattia strana, c'è un virus che colpisce dalle più o meno 6 di pomeriggio fino alle 20 e 30, poi dopo 20 e 30 muore questo virus. Fratelli e sorelle, vorrei poter dire di più, ma preferisco stare zitto. Li esortava, se c'era da tirare le orecchie, gli tirava le orecchie, ma poi formava anche i credenti. E dice qui, al versetto, formava gli anziani, al versetto, lo leggiamo, 14, dice al versetto, non lo trovo, 23, grazie, che formava gli anziani. Quindi Paolo non era preoccupato di tirare le orecchie e di fare il comandante, ma era un uomo che si preoccupava della crescita, di formare altri uomini capaci di portare avanti la testimonianza. E a queste persone gli dedicava cuore e anima, anche di notte. Che bello, fratelli e sorelle, se fossimo tutti così. Io mi sono chiesto una cosa, ma l'Apostolo Paolo faceva così solo in questa circostanza? Era in questo modo solo in questa circostanza di Atti capitolo 14, in questo periodo della sua vita? Dopo si è stufato, mi avete stufato e ho finito così. Andiamo in Seconda Corinzi. Terminiamo così. Vi ruberò pochi minuti. Allora, se la tua fede è salda, prima di tutto devi dare gloria a Dio. Secondo, devi evangelizzare. Terzo, devi far crescere gli altri. E anche con la tua presenza in adunanza fai crescere gli altri, mi permetto di dire. Se hai queste tre cose, tu hai una fede salda. Se ti mancano uno di queste tre cose, sei uno zoppo. Allora guardate Paolo, se era uno stile di vita oppure era solo un periodo della sua vita nel quale si è dedicato, si è consacrato e poi si è distolto. Guardate cosa dice, capitolo 12. Qui stanno contestando l'apostolato dell'apostolo Paolo. Guardate cosa dice. Bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, non so se fu con il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quest'uomo, non, se fu col corpo, senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunziare. Di quel tale mi vanterò, ma non di me stesso. Non mi vanterò se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo perché nessuno mi stimi oltre quello che si vede essere o sente da me. E perché io non avessi insuperbirmi, per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne e un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non mi insuperbisca. Allora, versetto 21. Lo dico a nostra vergogna, come se noi fossimo stati deboli. Eppure, qualunque cosa uno osi pretendere, parlo da pazzo, oso pretenderla anch'io. Sono ebrei? Lo sono anch'io. Sono israeliti? Lo sono anch'io. Sono discendenza d'Abramo? Lo sono anch'io. Sono servitori di Cristo? Io parlo come a uno fuori di sé. Io sono più di loro per le fatiche. più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dei giudei, 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato 1 giorno e 1 notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo con i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatiche, in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo, nella nudità. Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Un passo bellissimo, fratelli e sorelle. Guardate, Paolo era un uomo fermo nella fede, perché amava le anime, amava i credenti e amava l'onore di Dio e la gloria di Dio. Guardate qui, fratelli, se un uomo non ha una fede salda, ma scusatemi, quando prendi 40 colpi sulla bocca dei giudei, beh, non so se qualche dente rimane lì, non so le labbra come diventano, non so dopo che sei stato lapidato se hai ancora voglia di andare in giro a parlare del Signore, non so se ti manca il pane e tu sei ancora preoccupato dei credenti, dei non credenti, dell'onore di Dio, forse se sei nella fame pensi come sfamarti, se ti trovi davanti a delle bestie, a delle fiere, dei fieri dei campi, cerchi dei briganti, cerchi di scappare, non lo so. Fratelli e sorelle, guardate che uomo. Un uomo che aveva una fede salda nel Signore. Allora io mi chiedo questa sera. Vogliamo ascoltare l'Evangelo di Giuseppe? Vogliamo aderire all'Evangelo di Giuseppe o all'Evangelo di Gesù Cristo? Se vogliamo aderire all'Evangelo di Gesù Cristo, dovremo passare per molte tribolazioni. Ti diranno che tu sei un pazzo, ti diranno che sei un svitato, ti diranno che hai le idee confuse, ti diranno che stai buttando la tua vita, ti diranno tutte queste cose. Ma se la tua fede è salda nel Signore, nessuna di queste cose ti potranno fermare. Perché nella tua mente ci sono queste 3 cose. La gloria di Dio, l'amore per le anime e l'amore per la crescita dei credenti. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.